24 mattino.
On the leather couch, exercising demons, no keeping secrets.
Le 8, 15 minuti e 10 secondi, caro Paolo Mieli, in questo lunedì 3 marzo, buongiorno.
Caro, qui a un certo punto saluto te con un abbraccio e gli ascoltatori con un abbraccio, ma ancora una volta il weekend si è rivelato essere il momento clou della settimana e tu il weekend sparisci e vai a giocare a tennis. Ora, questo è un fatto che noi dobbiamo chiarire. Io ti chiedo almeno un favore, lasciami in prossimità del weekend Giulia Crivelli, che è cortissima, bravissima, intelligentissima, proprio solo in prossimità del weekend. Io non ti chiedo allora, di più, perché almeno
ci penso.
Almeno lei mi avverte se ci sono queste cose. Non ti dico, io quando mi sveglio vedo i giornali ma mi viene un furore. Vabbè, entriamo nei fatti. Sapete tutto cosa è accaduto nel weekend, il litigio fra Zelensky, Trump e Vance. E sì, un litigio, non lo si può definire in altro modo. E poi c'è stato il vertice di Londra ieri, e la cosa che più mi ha fatto sorridere è che coloro che durante questo weekend, tipo Giorgia Meloni o Starmer, hanno parlato con Trump, hanno detto: beh, ma no, l'abbiamo trovato più disponibile. Sì, certo, era furibondo, ma non... Ma invece tu vai a prendere i giornali americani e di questa disponibilità di Trump non c'è traccia. Non lo so, gliel'ha detta a mezza voce alla Meloni e a Starmer, ma non solo sui giornali americani. C'è uno splendido articolo, come sempre, perché è geniale, è bravissima, di Anna Guaita sul Messaggero, che racconta che è tutto un fiorire di dichiarazioni. Musk vuole addirittura uscire dall'ONU e dalla NATO, tutte parolacce nei confronti di Zelensky, ma anche dell'Europa, devo dire la verità, che derisioni. E appunto Anna Guaita diceva che tranne un senatore dell'Oklahoma, James Lankford, e un altro, una repubblicana dell'Alaska, Lisa Murkowski, che hanno detto: beh, insomma, usiamo toni più cauti, per il resto è tutto un'ira di Dio di insulti. E così l'articolo di Valeria Robecco sul Giornale, quello di Massimo Basile su Repubblica, quello, anche questo molto completo e molto divertente, di Massimo Gaggi sul Corriere della Sera. Insomma, insulti e tripudio sulla stampa russa, dove Lavrov ha detto: noi e l'America, lei è il ministro degli esteri russo, noi e l'America abbiamo la stessa politica estera. Finalmente se ne sono accorti che un presidente ucraino è un nazista puro, traditore degli ebrei, insulti a tutto spiano. E per quello che riguarda il celebre colloquio, c'è una questione di cui hai già parlato tu, credo, immagine, a un'intervista che Lorenzo Cremonesi ha fatto sul Corriere della Sera allo storico Rizak, che dice: dovevano parlare in ucraino, doveva avere l'interprete. Questa è una questione apparentemente marginale, perché non è il fatto che Zelensky parli male l'inglese, ma è che da sempre nella diplomazia i discorsi importanti si fanno scritti, si leggono, c'è l'interprete, perché voi capite che anche l'effetto visivo, se uno parla, poi c'è l'interprete che traduce e poi quello riparla e c'è di nuovo l'interprete che traduce, quell'effetto rissa è evitato, no? Cioè l'interprete serve nelle diplomazie non perché non capiscono le lingue. Nell'Ottocento e anche nel primo Novecento tutti i grandi protagonisti sapevano tutte le lingue, ma usavano gli interpreti come una pausa necessaria per dare un tono più ragionato, più contenuto alle discussioni. Per il resto ci sono editoriali molto interessanti, editoriali o articoli di commento. Io ne ho scelti due che ho trovato migliori. Uno, quello del direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, che, come col suo tradizionale understatement, invece di pubblicarlo come editoriale, lo pubblica come risposta a un lettore che si chiama Fabio Sicari e dice delle cose molto sensate. Se Trump fa il portavoce delle condizioni di Putin, siamo in stiamo alla frutta. L'autocrate di Mosca e il presidente americano sembrano avere un obiettivo comune: umiliare Zelensky, delegittimarlo di fronte ai suoi cittadini, costringerlo alle dimissioni, vogliono far arrivare al potere qualcuno più sensibile alle loro richieste. Mi è sembrata l'editoriale più pacato e più intelligente, così come mi è sembrato meno pacato ma altrettanto intelligente quello di Giuliano Ferrara su Il Foglio, che però, ti ripeto, meno pagato, dice: messo all'angolo in un incontro di boxe truccato da due broker molto simili a due gangster, Zelensky è uscito dal ring senza firmare il già celebratissimo deal ed è tornato a casa facendo fallire non già la pace ma la collusione dei due truffatori con la platea di Mosca che applaudiva il trucco. Ti ho letto una sintesi, ma sì, il tono e tutto questo, l'editoriale è da godere. A proposito di Zelensky, ieri faccio il riassunto anche di quello che i lettori non hanno visto nel fine settimana. C'è stato anche qui, con la forma dell'understatement della risposta, un lettore, Aldo Cazzullo, che ha scritto una cosa molto intelligente che vorrei che gli ascoltatori tenessero bene a mente: che ora Putin cercherà di uccidere Zelensky e argomenta in modo acutissimo che quando si arriva a queste fasi Putin ha sempre fatto uccidere il suo oppositore. Quando uno diventa come Navalny, diventa un grande personaggio internazionale, non si accontenta di vederlo emarginare, lo fa uccidere. Mi ha colpito sempre in questo fine settimana che Alessandro Orsini, il più, non lo voglio definire filo putiniano, però ha scritto delle parole sagge. Anche lui si è accorto delle accadute, anche lui si è accorto,
era difficile intelligente
dell'accaduto. Sì, però ha scritto delle parole che mi hanno fatto riflettere. Dice: Zelensky sta difendendo gli ucraini da un contratto vessatorio per lo sfruttamento neocoloniale del loro sottosuolo. Con lo stesso cinismo con cui vuole deportare i palestinesi, Trump cerca di prevalere nella trattativa approfittando della disperazione degli ucraini. Lo farebbe anche con noi italiani. La seconda cosa che mi ha colpito, sempre dice Orsini, è che Trump pretende le terre rare senza dire cosa vuole togliere agli ucraini per darla a Putin. E questo è vero, cioè noi sappiamo solo che vuole che firmi il trattato delle terre rare, ma non sappiamo qual è la proposta di... E se gli desse anche Odessa, l'ultimo sbocco al mare ambitissimo da Putin, come si può pretendere che Zelensky accetti una trattativa al buio? La terza è che il nemico sconfitto merita rispetto. Umiliare Zelensky davanti al mondo mi ha nauseato, incluso il sarcasmo sul suo abbigliamento. L'ha scritta Alessandro Orsini, non è che l'ha scritta... intelligenti anche le osservazioni che hanno fatto degli editorialisti, Lucio Caracciolo e Natali Tocci, uno su Repubblica e l'altro sulla Stampa, dove vanno tutte e due al punto. Visti da Washington, gli europei sono colpevoli di aver scatenato due guerre mondiali, di aver goduto a sbafo del lungo dopoguerra della protezione a stelle e strisce. Gli Stati Uniti avevano deciso di restare in Europa dopo la fine della seconda guerra mondiale per farne la loro prima linea di difesa contro l'Unione Sovietica, poi nei confronti della Russia. Ora che i russi si sono svelati molto meno efficaci militarmente di quanto gli atlantici immaginassero, tanto da perdere centinaia di migliaia di uomini senza prendere Kiev, né Odessa, né Kharkiv, l'establishment strategico americano non valuta più Mosca una minaccia reale, quindi la molla dice un problema vostro europeo.
Beh, interessante,
non
è una lettura interessante, questa non avevo letto da altre parti, no? Cioè, il ragionamento è, dato che in realtà i russi non sono un granché dal punto di vista militare, a questo punto non ci dobbiamo preoccupare.
Cioè, voi siete dei mangiabanni a tradimento, io li metto tutti insieme questi commenti che sto leggendo. Sì. L'Europa campa di aiuti russi, non fa nessuna iniziativa, ogni volta già ci vuole, scusa, aiuti americani, ci vuole gli Stati Uniti, devono venire gli Stati Uniti. Guarda, l'ho trovato, ho parlato con lui al telefono, l'ho trovato più cordiale. Ma vuoi dare una risposta? Invece di fare un vertice che ha come finalità di rinviare un vertice successivo, il quale rinvierà un altro vertice successivo. La stessa cosa scrive Natalie Tocci, ti dico, sono commentatori, Orsini, Natalie Tocci, sono molto diversi tra loro. Purtroppo è un'illusione pensare che sia ancora possibile una strategia transatlantica sulla sicurezza europea a partire dall'Ucraina. Trump non è disinteressato all'Europa, è fin troppo interessato, intenzionato a trasformare il continente in una cazzaglia di stati nei confronti dei quali può essere predatore. E in effetti, poi dice ancora una cosa, quello che si richiede all'Europa è un costo tale che richiederà il ripensamento delle resistenze europee sotto l'utilizzo dei 300 miliardi di euro agli asset russi congelati. È per questo che si ragiona anche su come generare, ascoltami bene, un salto quantico, l'hai già sentita questa espressione?
Sì, l'impressione
sulla
di
difesa europea è l'espressione di Elie Schlein, che dice che vuole il salto quantico. Non ti dico, stamattina sul Fatto Quotidiano c'è Marco Travaglio che si sbizzarrisce sul salto quantico e dice, usa una vecchia canzone di Tony Renis, dimmi quantico, 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 che voglio sapere com'è sto salto quantico. E visto che ci troviamo in Italia, in attesa del salto quantico che tornerà,
arriverà.
Ma tu per esempio giocando a tennis lo fai il salto quantico?
Salto quantico, io mi trasferisco immediatamente da un angolo all'altro senza il salto quantico, è questo, però è un po' imprevedibile come il salto quantico.
Guarda, io ne parlo con ironia perché io sono incapace di fare il salto quantico, io so far suonare i clacson mentre faccio la trasmissione, ma il salto quantico devo dire sono un po' negato. È meglio, io sempre, è un modo di salutarti, è un modo gentile per gli spettatori. In Italia la divisione, questo anche fa ridere, sono delle grandi manifestazioni convocate, ognuno si convoca la sua. Il più lesto è stato, dobbiamo dargli un atto, Carlo Calenda, che l'ha fatto fare subito. Non sono manifestazioni di massa, invece pretende, la pretende di essere una manifestazione di massa quella organizzata da Michele Serra e lanciata dalle colonne di Repubblica e poi dalla trasmissione di Fabio Fazio il 15 marzo, e viene molto derisa da Libero, che dice delirio PD, Giorgia riferisce, e poi dicono che questa manifestazione è fatta i soliti quadri di partito, i tizi, eh? Invece ho notato che c'è anche il sindaco di Palermo, La Galla, ha dato la sua, Roberto La Galla, dice io uomo di centrodestra condivido la difesa dei valori comuni, quindi forse
ti segnalo che visto che è primavera e i partiti e la gente inizia a riscendere in piazza, c'è anche una manifestazione della Lega l'8 e il 9 marzo, così ha detto Salvini oggi sulla Verità.
Allora, visto che sei, ce ne sono tutte manifestazioni fatte per anticipare quella di Conte convocata per il 5 aprile, cioè abbiamo manifestazioni da qua alla fine della primavera, come stavi dicendo tu. Il più selvaggio è La Verità, che li prende in giro perché, siccome hanno dato l'adesione anche Gianfranco Fini, li tira fuori dalla casa di Monte Carlo, Ruffini, sai, l'uomo dell'agenzia delle entrate che adesso è onnipresente, che è candidato a essere federatore di non so bene cosa.
Sì. Anche se oggi si ricandida Sala in un'intervista al Foglio con Cerasa, nel quale si ricandida di fatto a guidare questo ipotetico.
Qua sarà un match fra Sala e Ruffini che io non lo voglio vedere, perché non so se porterà bene al centro-destra. Quelli si candidano, ma cercate prima di radunare un popolo dal basso, prima di candidarvi a capeggiarlo, e provate a fare delle manifestazioni voi, solo sì, voi sì, non a fare delle manifestazioni chiamando quelli degli altri partiti. Secondo me è più intelligente Conte, che l'ha fissata lontana. Il 5 aprile si organizzerà la sua, sì, e questi si spiateranno a fare manifestazioni per l'Europa. Voglio finire con, sì, sempre su una notazione culturale e una pagina di Silvia Donghia sul Fatto Quotidiano che mi è molto 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 piaciuta, in cui Michele Rossi, che è il direttore, è stato molte cose, ma essere il direttore del gabinetto ovviamente, fa un elogio della strancatura. Dice che le recensioni dei libri sono figlie dell'ammichettismo, nessuno stronca più nessuno, una volta erano tutte stroncature e le stroncature sono appetitose sui giornali, mentre invece oggi si capisce benissimo che sono amici che recensiscono gli amici e non si fa un nome, un cognome, si fanno... La cosa che però mi viene da obiettarlo è che lui stesso nell'intervista non fa nomi e cognomi, allora sarebbe molto più efficace, e la prossima volta tanto lo farà Michele Rossi, se facesse degli esempi di amici che recensiscono gli amici e di mancate stroncature, clamorose mancate stroncature, cioè gente importante che recensisce schifezze edulcorando i termini, dicendo parole, insomma anche accuso anche questa scritto questa intervista di Michele Rossi a Silvia Donghia di essere figlia dell'amichettismo, cioè quando si tratta di parlare male di qualcuno uno sorvola e non fa i nomi, e fa i nomi e allora poi ci regoliamo e ci divertiamo di più, come ci divertiremo di più, e su questo ha perfettamente ragione Michele Rossi sulle stroncature.
Caro Paolo,
ti prego, io ti prego solo una cosa,
guarda, ci faccio un pensiero,
dammi,
guarda,
ci ragiono un pensierino,
guarda,
non ti cazzo
dico,
niente, solo per
dico,
il weekend.
Domani
va
ti
bene,
dico.
Va bene.
Ok, ciao Paolo.
Grazie.
Ciao.
Ciao, ciao.
24 mattino.
Buongiorno e bentornato a Gilberto Pichetto Fretin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Ministro, buongiorno, eccoci.
Buongiorno, buongiorno.
Dunque, un Consiglio dei Ministri, quello di venerdì, che è stato intenso, per così dire, per quanto la riguarda. E partirei soprattutto dall'idea di tornare al nucleare. È stato varato un DDL, adesso la procedura avrà i suoi tempi, naturalmente, però l'intenzione del governo è che il Paese torni al nucleare. In che modo?
Ma guardi, la sostanza è questa: noi oggi consumiamo circa 300 miliardi di kilowatt di energia elettrica. Tutte le previsioni, tutti gli analisti, con l'intelligenza artificiale, data center, prevedono nei prossimi 15-20 anni più che il raddoppio. Non raggiungiamo questo obiettivo senza l'immissione anche del nucleare, di un nuovo nucleare, che sono i piccoli reattori, non saranno più, non è più la costruzione delle grandi centrali, per soddisfare quelle che sono le esigenze degli italiani, quindi guardare avanti. La tempistica sarà un paio d'anni per il quadro giuridico, per essere pronti, e poi diciamo una cosa, non sono ancora fabbricati in serie i cosiddetti small reactor ai quali guardiamo, e pertanto nel momento in cui ci saranno, io credo inizio prossimo decennio, verranno fatte le valutazioni anche sulla convenienza economica.
Procedura lunga, dunque, ministro. Nel frattempo, che probabilmente dovrà sottostare a un'attenzione giuridica particolare, perché ci sono i due referendum sul groppone dell'idea nucleare. Là, avete già pensato come muovervi?
Ah no, guardi, i referendum in Italia sono abrogativi. Questa scelta, dopo un'analisi fatta anche con molti giuristi, è una scelta che non va a contrastare quella che era stata la scelta dei referendum. Anzi, il disegno di legge dice bello chiaro che non ci saranno più le grandi centrali. Quindi è un qualcosa di diverso, un po' come io uso l'esempio fattomi da un costituzionalista, è un po' come il referendum su un motociclo anni 30, veicolo che serviva a spostarsi, una Ferrari del giorno d'oggi, qualcosa di completamente diverso.
Sì. Poi fa notare qualche ascoltatore che a un certo punto andrà stabilito anche il dove, perché poi quello sappiamo cosa genera in questo paese, ma mi sembra che siamo ben lontani. Senta, ministro, nel frattempo...
Siamo ancora lontani.
Senta, nel frattempo è stato varato un decreto che serve ad alleggerire temporaneamente il peso delle bollette sulla popolazione, soprattutto quella in maggiori difficoltà economiche, che ha un reddito più basso, o meglio un ISEE più basso.
Esatto, ma guardi, si è verificato purtroppo un aumento vertiginoso dei prezzi del gas a livello internazionale, perché noi purtroppo siamo un paese che, non avendo il nucleare come la Francia e la Spagna, non avendo il grande eolico nel mare del nord come la Germania, ma non è che sia messa molto meglio, ci troviamo ad avere dei prezzi che sono esplosi a seguito dell'aumento del prezzo del gas, della chiusura di quello che è il gasdotto che attraversa l'Ucraina. A partire dall'annuncio il mese di ottobre fino poi alla chiusura che è avvenuta il 31 dicembre. Questo ha determinato un'esplosione da darci la necessità di un intervento a sollievo delle famiglie in maggiore difficoltà. È un raddoppio dell'ISEE per quelle famiglie fino a 9.500 euro, è un bonus per quelle fino a 25.000 euro, oltre che per le imprese, perché anche le imprese energivore altrimenti...
Sì, c'è anche quello, ma soffermandomi sulla parte bollette per i cittadini, c'è chi dice è una misura ultra estesa, cioè va a finire, per le caratteristiche che ha, che riguarderà il 60% dei consumatori. Non era meglio ridurre le risorse, cioè meglio ridurre la platea e concentrarla sulle fasce veramente più deboli?
Beh, guardi, sulle fasce veramente più deboli la bolletta, secondo un po' di analisi, si riduce a pochissimo, se non in alcuni casi la preoccupazione è stata del conteggio di andare in negativo. E probabilmente nelle fasce con il ISEE fino a 9.500 euro la prossima bolletta potrebbe anche andare in negativo, ma l'Italia è anche tenuta su dalla prima fascia di quel ceto medio che tanto viene richiamato e poi viene sempre bastonato, di conseguenza un sollievo anche a quello che chiamiamo ceto medio, anche se è dirla grande chiamare ceto medio chi ha un ISEE di 20 o 25 mila euro.
E c'è, come dicevamo, anche un intervento per le imprese, no? 1.400 milioni.
Sì, per le imprese, cioè, per le imprese che pagano la quota dei crediti carbonio, comunque, sì. Che hanno un peso di una tassazione ulteriore, c'è, cioè, una restituzione, utilizziamo questo termine, di più della metà di questa tassazione. Per le piccole e medie imprese c'è uno stanziamento di 800 milioni di euro che verrà naturalmente ribaltato sull'azzeramento anche qui di quelli che vengono chiamati oneri sistema, che è un aggravio che in sostanza c'è in bolletta, quindi viene azzerato per costoro.
Senta, Ministro, oggi ci è tornato almeno in parte il suo collega di governo Matteo Salvini dicendo che se si arriva alla pace a un certo punto bisognerà riaprire rapporti con la Russia. Ha fatto molto discutere una sua intervista dei giorni scorsi nella quale diceva, visto che di gas stiamo parlando, che a un certo punto con questa cosa si dovrà fare i conti. Lei vede una possibilità di ritorno a rifornirci dalla Russia?
Non ci serve, non ci è necessario. Quello che io ho detto è che le condizioni di pace, così come le condizioni di guerra e la chiusura del South Stream hanno portato il gas a 57 euro al megawattora ed è il motivo per cui ci ha portati a fare il provvedimento delle bollette, così se si raggiunge la pace il prezzo del gas automaticamente scenderà e ne beneficiamo. A chi andrà sto gas? Ma può andare anche agli Stati Uniti. Io credo che se si raggiunge la pace può anche darsi che venga meno quella tensione che è il motivo anche dei prezzi altissimi a livello internazionale.
Quindi la vedeva un po' più come diminuzione della tensione internazionale sui prezzi, questa che come un'ipotesi di ricominciare a rifornirsi.
Noi non abbiamo bisogno del gas della Russia, ci siamo completamente affrancati. Noi abbiamo ancora preso circa 5 miliardi di metri cubi nel 2024, da gran parte poi girati all'Austria, perché con quelle che sono gli altri gasdotti che abbiamo e aggiungo 28 miliardi di rigassificatori compreso Ravenna che si attiva in questi giorni, l'Italia sotto l'aspetto della quantità non ha problemi per il gas. Sotto l'aspetto del prezzo purtroppo paghiamo il prezzo internazionale.
Sì. E anche diciamo il vantaggio del gas russo è che era ad un costo più contenuto mediamente, no?
Era un'altra epoca.
Sì, no, era è chiaro. No, è chiaro che il punto è quello. A proposito di gas, mi scusi, gli stoccaggi siamo sopra la media europea. Europa che mi sembra sia un po' in sofferenza in questa fase. Lei teme che nel momento nel quale dovremo andare a riempire, e lo dovremo fare tutti, e lo faremo tutti contemporaneamente, ci sia un nuovo balzo dei prezzi?
Ma guarda, sì, gli stoccaggi noi siamo al di sopra della media europea, però il rischio è quello che dovendo poi tutti ricostituirli ci sia un'eccessiva pressione sul mercato, al punto che io... vediamo cosa succederà in Germania, i tempi per la costituzione del nuovo governo, ma Italia e Germania, visto che sono grandi consumatori di gas, potrebbero davvero, lo sto chiedendo, chiedere all'Unione Europea di trovare un accordo per abbassare i livelli di stoccaggio. Noi siamo in grado di garantire, non solo garantire l'Italia, ma garantire anche una parte dei paesi europei con stoccaggi un po' inferiori, dire 90% e non 100%, significherebbe qualche decina di milioni di metri cubi in meno e meno pressione, prezzo meno sotto pressione.
Un ultimo punto, e invece per quanto riguarda il gas italiano, cioè il drill baby drill italiano, sembrava che foste un po' partiti così all'inizio di questa legislatura, poi diciamo ho visto una certa cautela.
Dico subito, per quanto riguarda il gas italiano, venendo meno a seguito di una sentenza il cosiddetto PTSI, è anche venuto meno il provvedimento di deroga da 12 miglia a 9 miglia per poter utilizzare i giacimenti. Di fatto possono già essere utilizzati fino a 9 miglia. Come tale diventa difficoltoso utilizzare quell'arma per un'operazione di gas release come si voleva fare. E infatti stiamo studiando altri percorsi per garantire i gasivori, i forti gasivori che sono che è parte dell'industria italiana.
Intanto le dico, Ministro, giusto per inciso, mi viene da dire, ma nemmeno troppo, che il gas appena strappato sul mercato un più 6,4, perché sembrano allontanarsi le prospettive di pace, quindi
Come vede purtroppo È così. Questo.
La ringrazio, grazie Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Non c'è una pausa? No, non c'è la pausa. Vabbè, se non c'è la pausa, meglio così. Andiamo direttamente da Daniela Fumarola, neosegretaria della CISL. Buongiorno e benvenuta, eccoci
Buongiorno. Grazie a voi.
Piacere di averla ospite, la neosegretaria generale della CISL. Io vorrei partire curiosamente non da vicende di lavoro o di industria, ma da questioni internazionali, perché ho visto che avete deciso di aderire a questa manifestazione che è stata lanciata dal giornalista del quotidiano La Repubblica, Michele Serra, una manifestazione per l'Europa. Come mai?
Beh, intanto perché noi pensiamo che bisogna riaffermare assolutamente l'ideale di un'Europa unita, che sia capace di far fronte alle pressioni, alle minacce che si affacciano, no? Da un nascente ordine economico e politico mondiale. Abbiamo risposto con grande convinzione all'appello di Michele Serra, perché pensiamo che, e questo lo abbiamo scritto e detto più volte, che senza un'unione forte noi rischiamo di cadere nell'irrilevanza, rischiamo di stare al gioco di autocrazie, di guerre commerciali, di cultori delle logiche di potenza. Quello spettacolo a cui abbiamo assistito nei giorni scorsi nella sala ovale, io credo che abbia aperto gli occhi ai governi, alle comunità, e quindi ora noi lo diciamo da tempo: l'Europa deve svegliarsi, deve ritrovarsi intorno ad un progetto di una completa integrazione economica, una completa integrazione politica e anche militare. E non dobbiamo assolutamente dimenticare un supporto incrollabile a Kiev e con questo anche alla libertà, alla democrazia, al primato del diritto internazionale sulla violenza. Quindi saremo convintamente in piazza il 15 marzo.
Senta, il 15 marzo, se non ho visto male, ci sono anche le altre due grandi confederazioni, CGIL e UIL, che forse può essere un momento di unità dopo tante cose che vi hanno visti divisi dallo sciopero. Voi avete detto no a quello generale. Alcuni contratti, come quello della sanità, cioè, sul quale c'è stato il vostro sì e il no di altri. Il tema del salario minimo. Ci sono opportunità di recuperare il rapporto con le altre due grandi confederazioni?
Ma guardi, noi non l'abbiamo mai messo da parte il valore dell'unità sindacale. Abbiamo sempre detto e continuiamo a dire che noi ci muoviamo considerando metodo e merito. Non abbiamo aderito allo sciopero generale perché a luglio, quando è stato proclamato, non si conoscevano ancora i contenuti della manovra di bilancio e quindi noi non facciamo scioperi preventivi. Rispetto ai contratti, noi pensiamo che vadano assolutamente rinnovati per dare la possibilità alle lavoratrici e ai lavoratori di tutti i settori di poter recuperare non solo salario ma anche diritti e tutele, perché il contratto non è soltanto quello. Quindi se ci sono gli elementi di merito sui quali noi possiamo ritrovarci, la strada è una strada che può essere condivisa. Diversamente ognuno sceglierà la propria.
Ha l'impressione che le altre due confederazioni abbiano seguito una strada più politica?
Ma guardi, non mi piace giudicare quello che fanno le altre organizzazioni, però mi è sembrato che ci fosse più un approccio prevenuto rispetto appunto ai contenuti. Io voglio precisare un aspetto, sì, perché insomma tanto si è sentito in questi giorni. Noi non abbiamo abbandonato il conflitto, noi il conflitto lo utilizziamo quando serve, ma conflitto non significa antagonismo, perché io credo che l'antagonismo non debba albergare nell'azione sindacale.
Senta, sono giorni delicati, o meglio settimane, o meglio anni delicati per l'industria, in particolare per l'industria manifatturiera. Nelle prossime ore inizierà il dialogo strategico sull'auto a Bruxelles. ci sono in Italia una serie di crisi industriali che un'altra confederazione, leggo oggi da Repubblica, la CGIL calcola in 126.000 posti in bilico, quantomeno 126.000 lavoratori coinvolti da crisi in gestazione al Ministero. Quale deve essere la risposta, secondo lei, della politica in questo momento?
Ma intanto penso ad una risposta che deve essere del sindacato, ovvero interessarsi di queste vertenze sotto due profili. Il primo, quello della difesa dell'occupazione, perché guai a perdere un solo posto di lavoro, quindi questo è il nostro primo obiettivo, e poi guai a perdere filiere importanti per l'economia del nostro paese. E allora noi pensiamo che ci si debba stringere intorno ad un tavolo e raggiungere obiettivi condivisi: investimenti, politiche energetiche, infrastrutture materiali, soprattutto al sud, perché lì c'è una carenza particolare, poi formazione e competenze, perché le imprese chiedono sempre di più competenze che non riescono a trovare, e nuove relazioni industriali che secondo noi devono essere improntate sulla partecipazione. A questo si aggiunge ancora una volta il ruolo importante dell'Europa, perché appunto deve svegliarsi, perché deve riformare il Green Deal e deve creare un fondo sovrano a sostegno delle riconversioni e delle reindustrializzazioni. In questo modo noi pensiamo, anche su questo noi pensiamo che il governo debba appunto darci una mano.
Le chiedo molto velocemente, poi vorrei toccare quel tema della partecipazione, perché è arrivata in prima lettura il via libera alla legge sulla partecipazione dei lavoratori in azienda. Molto rapidamente sullo specifico della questione auto, la vostra posizione in merito alla scadenza del 2035 e alle multe del 2025 qual è?
Noi pensiamo che sia sbagliato arrivare al 2035 con questa spada di Damocle. Pensiamo invece che bisogna appunto ragionare su come arrivare per non creare problemi sia alla filiera che ai lavoratori.
Ascolti, sulla legge sulla partecipazione dei lavoratori in azienda, è una legge da voi molto, molto sostenuta, no? Che cosa, che vantaggi intravedete in caso di approvazione di queste norme?
Ma intanto nuove e moderne relazioni industriali, un protagonismo più forte dei lavoratori, perché partecipare nei luoghi di lavoro, nelle imprese, significa realizzare una produttività più alta, realizzare salari migliori, investimenti più stabili, significa anche avere un'attenzione diversa e più forte rispetto al controllo sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. E quindi noi pensiamo che dare protagonismo ai lavoratori significa anche qualificare di più l'impresa, significa vivere una condizione, appunto un luogo di lavoro in maniera più partecipata.
Non rischia di essere invece, segretaria, qualcosa che non so come dire, no? Ci si mette, si mettono i lavoratori in una questione che è la gestione dell'azienda, che dovrebbe essere sic et simpliciter dell'imprenditore.
No, perché è dimostrato appunto in esperienze dove la partecipazione è stata realizzata che laddove anche i lavoratori dicono la propria, l'impresa appunto ha un valore maggiore, cioè si qualifica. E in ogni caso lo strumento per realizzare partecipazione è la contrattazione, che soprattutto nel secondo livello è particolarmente già diffusa, quindi si tratta di incentivare, continuare e ampliare questa possibilità anche laddove non c'è, ovviamente tutto su base volontaria.
Grazie Daniela Fumarola, segretaria generale della CISL, per essere stata con noi. Ringraziamenti anche a Carmelo Lauricella, regia, Marco Santoro, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, la squadra di 24 Mattino. Un grazie a tutti voi per l'ascolto. Noi ci risentiamo domattina alle 6:30. Da Simone Spezia, una buona giornata.